Buongiorno, si sente? Ce lo tengo così, penso che si senta. Poi me ne dimentico, voi lanciate segnali di speranza. Allora, no, nessun riassunto, perché oggi insomma il problema è il tempo. Io non ho un'idea precisa di, ma se ci stiamo dentro o non ci stiamo dentro, certo quello che non riuscirò a dire lo metterò magari nelle considerazioni, perché è difficile immaginare un percorso di più ore. Insomma, la mia abitudine è sui tre quarti d'ora, sui tre quarti d'ora so, ma quando cominciamo tre ore allora non so se ci stiamo dentro. Quindi non faccio nessun richiamo, d'altronde non ne abbiamo bisogno. Ricordo soltanto, ecco, la intuizione di Carl Schmitt, cioè il nuovo regno della terra, la necessità di un nuovo regno della terra che si è aperta con la devastazione del cielo, e noi aggiungiamo con, come dire, la speranza dell'etere, se vogliamo dire così, se vogliamo usare la parola speranza. Certamente, come dire, la catastrofe dell'Europa di cui parlava Carl Schmitt, cioè la catastrofe del modello europeo dell'essere umano e quindi del nomos, della legge umana sulla terra, questa catastrofe, direi attesa, necessaria, destinata, apre certamente nuovi orizzonti. Vi ricordo solo un'espressione molto bella di Schmitt, dalla quale possiamo partire stamattina. Lui parla in più luoghi del suo testo degli ordinamenti essenziali della nostra vita terrena. Gli ordinamenti essenziali della nostra vita. Quali sono gli ordinamenti essenziali della nostra vita terrena? E questi ordinamenti, è chiaro, lui dice vita terrena, no? Quindi credo che veda bene. Questi ordinamenti essenziali hanno a che fare con l'orizzonte del pianeta, questo è chiaro. Con l'orizzonte della Zoè, torniamo all'inizio, no? Con l'orizzonte della vita planetaria. Questa vita a partire dalla quale c'è una vita umana e il problema degli ordinamenti di questa vita e del nomos e di tutto il resto. Quindi questa espressione ci invita a guardare il problema del nomos, del quale questa mattina dobbiamo tirare le ultime conclusioni, evidentemente. Dicevo, ci invita a guardare il problema del nomos sotto un profilo cosmico, cosa che non sempre si fa, anzi che quasi mai si fa. Si è molto autistici quando si parla di diritto. Si parla della realtà umana come se la realtà umana fosse autonoma e non fosse a sua volta iscritta in tante altre dimensioni. Io uso un'espressione che in realtà risale ad un mio vecchio libro che è Passare il segno, in cui dicevo: la terra è il mio corpo, ma la mia anima viene dal cielo. La terra è il mio corpo. Cielo, che può essere fortemente fraintesa anche naturalmente questa frase, no? Può essere letta in una forma di platonismo banale, ma non è questo il senso, e lo vedremo via via, l'origine cosmica del nomos. È perché la terra, riprendendo l'espressione che ha chiuso non a caso il corso di un seminario dell'anno passato, la terra è la nostra scena, è la nostra schenè, là dove noi mettiamo in scena noi stessi, mettiamo in scena il nostro nomos, è il palcoscenico, il balco d'Oriente, diceva Dante, no? Il palcoscenico che registra, ma che cosa registra anzitutto? È il ritmos, il ritmo fondamentale giorno-notte, per esempio, no? Se non ci fosse questo ritmo trascendentale, costitutivo di ogni vita sulla terra, sia degli animali diurni come degli animali notturni, si potrebbe dire, come concepire una zoea e come sarà su altri pianeti ipotetici che magari hanno tre soli, non uno soltanto, chi lo sa. Però certo, noi qui siamo, come dire, su una terra che è il nostro corpo. Noi siamo fatti di questa alternanza, di questa, diciamo così, scena costitutiva che tutte le mattine comincia e tutte le notti ricomincia, alternanza ritmica. Ma vi ricordate i passi, ora non li riprendo naturalmente, i passi di Platone, quelli dove si dice che dalla osservazione del cielo, appunto la nostra anima viene dal cielo in quel senso lì, dall'osservazione del cielo è venuto il numero. Abbiamo lungamente ragionato su queste cose, no? È venuto il numero e dal numero è venuta la filosofia. La più grande, il più grande dono che gli dei immortali abbiano fatto agli uomini. E si tratta di capire perché la filosofia sarebbe il più grande dono dopo che abbiamo detto l'Europa è finita, no? Qui abbiamo subito un punto molto acceso, no? L'Europa è finita, quindi è finita anche la filosofia. Poi invece la filosofia, ma non lo so, ci pensiamo, procediamo. E qui certamente è impossibile non ricordarsi dei nostri maggiori, come diceva tanto Dante, di Vico e di Bruno, che la cultura italiana ha frequentato in fondo poco. Sì, Vico sì, nella prima metà del Novecento, Bruno pochissimo, pochissimo. Non ne ha fatto niente in sostanza, ma è Vico il primo che capisce che la nostra anima viene dal cielo. E che qualunque nomos è iscritto in una dimensione cosmica. Bisogna leggere Vico in questa dimensione. Certamente uno che lo legge così è Vincenzo Vitiello, che ha fatto una edizione meravigliosa del capolavoro di Vico nelle sue diverse edizioni, no? Perché Vico ha capito tutto, no? Nel suo strano linguaggio, il suo linguaggio per noi è un po' faticoso perché invecchiato, però aveva capito che la terra è il nostro corpo e la nostra anima viene dal cielo e che di lì discende il nomos, perché la giurisprudenza è la disciplina sulla quale Vico si forma, no? È la giurisprudenza il luogo della sua più famosa riflessione giovanile e lì poi si passa al capolavoro. E vi leggo una frase famosissima dove Vico dice: il cielo folgorò, tuonò con fulmini e tuoni spaventosissimi, quivi pochi giganti che dovettero essere gli più robusti, che erano dispersi per gli boschi posti sull'alture dei monti, spaventati e attoniti del grande effetto di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi e avvertirono il cielo. Chi non ricorda questa frase non sa cos'è la filosofia, no? Non è degno di fare filosofia. Alzarono gli occhi e avvertirono il cielo, non l'avevano mai avvertito, no? Gli animali non lo avvertono, gli animali vivono nel giorno e nella notte, ma non hanno nel loro sapere, nella loro sapienza, non hanno la sapienza del giorno e della notte, non hanno il numero, la dipintura sulla quale Vico ragione all'inizio della scienza nuova, appunto, mostra tutto questo addirittura con una figura, no? Un disegno. E è qui che nacquero gli animali contemplanti, che contemplano, e cioè pensano, no? Gli animali di Vico, gli animali di Bruno, la stessa identica volontà espressiva abbiamo nella famosa battuta di Bruno: specula et lavora, specula et lavora. Specula vuol dire avverti il cielo, avverti il mondo cosmico, il giro cosmico del ritmo e del numero, della scienza e della sapienza, che è scienza e sapienza dei corpi mortali, su questa terra che è l'orizzonte della tua legge, diciamo così, la tua legge fondamentale. Ricordo sempre la bella immagine di un grande storico dell'arte che suppone, ipotizza, sono fantasie naturalmente poetiche, come direbbe appunto Vico, che suppone che i nostri predecessori, precursori, i primi ominidi intelligenti sdraiati nella notte, al cospetto del cielo, cominciano ad osservare le costellazioni che si muovono, le stelle che non stanno ferme. E non solo non stanno ferme, ma ritornano tutte le notti, e poi non proprio lì, tutte le notti anche un po' più in là. E in questo modo, appunto, come dire, acquisiscono la prima idea della forma, la prima geometria che è una uranometria. E di lì che viene tutta l'arte umana, l'arte proprio nel senso più profondo, più ampio, dell'artificio, dello strumento, della poiesis, no? nessun animale vede le costellazioni, diciamo così. Dice, vedi, è passata l'Orsa Maggiore, è passata l'Orsa Minore o la Croce del Sud. No, è l'uomo che entra in questo ritmo e da questo ritmo prende misura. Allora si capisce, no? Gli ordinamenti essenziali della nostra vita terrena. Di lì vengono gli ordinamenti essenziali. Tanto di lì, anzitutto di lì, chi non pensa a questo, pensa superficialmente, pensa a cose fatte, diciamo così. Non ha in mano nessuna domanda genealogica, non ha in mano nessuna domanda. Perché se la domanda non è genealogica, è semplicemente una domanda tecnica, no? Perché la domanda, è come si risolve il teorema, ma non da dove nasce il teorema, la visione, diciamo così. Allora, origine cosmica del nomos. E qui il problema di Schmitt. Noi che stiamo ragionando così, come possiamo ipotizzare un nuovo regno della Terra? Il regno della Terra è sempre nuovo, naturalmente, no? Non sta mai fermo, anche quando sembra fermo. E ci sono delle ragioni che già abbiamo visto, ma che riprendiamo questa mattina stessa. Perché il regno della Terra implica due cose che Schmitt ha visto solo in parte. Diciamo, visto la prima parte. Il regno della Terra implica confini. I confini tradizionali, questo è mio, questo è tuo, questo è il mio campo, questo è il tuo campo. Questa è la mia comunità, questa è la tua comunità. E questo certamente ha a che fare col regno della Terra, ha avuto a che fare sino ad oggi col regno della Terra. Sappiamo che oggi tutto questo è messo in questione, tutto questo travalla, oscilla. Ieri sera una persona che faceva un intervento a una mia conferenza diceva, ma sai, gli stati non ci sono più, no? E aveva le sue ragioni, vero? Qual è il nomos dello Stato oggi che ha un'autonomia reale? In realtà il nomos di tutti gli stati oggi si inseriscono in una confusione globale. Ecco, Schmitt guardava con grande inquietudine tutto ciò, no? Con grande senso del pericolo e non aveva torto. Certamente questo non giustifica ad avere delle nostalgie, dei confini, ma certamente il regno della Terra anzitutto metterà in questione i confini, che cosa è mio, che cosa è tuo, che quale terra è mia e quale terra è tua o è nostra, in che senso c'è un io solo? Una delle discussioni che oggi è all'ordine del giorno, no? In che senso io che sono nato qui, ma perché sono nato qui? O ci sono degli altri perché per i quali non ci sono confini sulla terra o tendono a non esserci più confini oppure sì. In ogni caso questo è solo un aspetto del problema, l'altro problema che sicuramente Schmitt non vide, perché se lo vide solo con terrore, è il problema dei limiti, non i confini ma i limiti. Quindi una geometria dell'etere e non semplicemente della terra e del cielo, perché i limiti sono quella cosa che è iscritta negli strumenti più efficienti dell'uomo e quindi più umani, più spirituali. Voi sapete benissimo, no, che io sono in totale disapprovazione, totale opposizione a quelli che pensano l'uomo da una parte e la tecnica dall'altra. No, la tecnica è l'uomo, tutto quello che l'uomo fa è tecnico, se no non è umano. E quindi anche gli strumenti più raffinati, anche gli strumenti più problematici, quelli che si dice che, come dire, ci spogliano del nostro io. Dice, sono tu sempre attenti giovani da un'altra parte. Ma perché quando leggiamo un libro non siamo attenti da un'altra parte? Che discorso è? E quindi in realtà proprio lo strumento che attraversa lo spazio in ogni senso, che va al di là dei confini sia temporali sia spaziali sia, diciamo così, celesti, perché io sono in contatto con l'altro di là, perché non c'è più nessuna possibilità di delimitare nel momento in cui io parlo, mi vedo e chissà cos'altro ti succederà, no? Per cui si stabilisce una memoria collettiva che già la scrittura alfabetica realizzava, perché io leggo Aristotele, leggo Platone, e quindi stabilisco un ponte incredibile, un'anima comune, sia pure nella differenza, nella continua differenza. Ma questo è diventato di un'attualità spaventosa nel momento in cui io posso, come dire, raccogliere dei dati che sono al tempo stesso visivi e acustici. Noi non abbiamo una conferenza visiva delle lezioni di Aristotele, ma possiamo avere una conferenza visiva oggi di Deleuze, di Derrida, no? Li abbiamo davanti agli occhi. E questo vuol dire avere varcato ogni confine e avere stabilito il problema del limite, perché certamente il limite è un al di là, ma è sempre un al di là che nel suo ritmo ripropone il problema dell'inizio. Il problema dell'inizio, come tante volte ci è apparso in questi incontri, cioè l'inizio è là che Deleuze fa la sua lezione e io lo vedo, io lo ascolto e mi sembra di essere come i ragazzi seduti intorno a lui per terra che lo ascoltano, queste cose bellissime che ci sono in Deleuze, no? E lì l'inizio o è qui, o è sempre di nuovo qui, o è sempre di nuovo mattina, o è sempre di nuovo giorno, in cui il significato si totalizza, direbbe Sartre, sotto il significato, anche Pace era molto affezionato a questa idea della totalizzazione in corso, no? Il significato è sempre da fare, e quindi in questo senso il significato non è mai un confine, ma è un limite. Non si può confinare, non si può dire definitivamente, si deve dire in transito, in itinere. E allora gli ordinamenti essenziali della nostra vita terrena, ma come è fatta questa vita terrena? E quindi di conseguenza quali saranno gli ordinamenti essenziali, quali saranno i presupposti del nomos? Vi ricordo una frase sulla quale abbiamo lavorato la scorsa volta, di Platone, sulla quale è modellato quello che ho detto prima: la terra è il mio corpo, la mia anima viene dal cielo, peraltro è una citazione di Platone, tutto sommato. Platone diceva: l'anima è più antica del corpo, ricordate, l'anima è più antica del corpo. E io ho contestato le letture, diciamo, cristianizzanti di questa, non perché ce l'avessi con un cristianesimo, ma perché sono inadeguate, no? Perché pensano un'anima sulla base di una tradizione biblica, evangelica, che non c'entra niente con Platone, no? Che è certamente parte della nostra cultura, indubbiamente, ma se leggiamo ora con una libertà nuova che ci viene dal cammino che abbiamo fatto sin qui, perché noi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Platone, siamo andati a Creta, siamo andati a Dioniso, eccetera, eccetera, e allora abbiamo un'altra idea di cosa sono corpo e anima, e abbiamo un altro modo di leggere Platone. Quando Platone dice l'anima, non intende la luce immortale, intende la generazione, la Zoè. Questo lui intende. E dice che la Zoè, la generazione, è più antica del corpo, il che è di una evidenza lapalestiana, no? È chiaro che la generazione viene prima del corpo. La Zoè è più antica del bios, della molteplicità, abbiamo detto noi, delle nicchie viventi. Certo, la vita è più antica del vivente, ha una condizione, che non crediamo nella superstizione solita, nel solito inganno delle parole, direbbe Wittgenstein, no? Perché la vita non esiste. C'è la generazione, niente vita senza vivente, niente Zoè senza bios. Questo l'abbiamo esaminato a lungo, è il bios nel suo gioco, diciamo così, nel suo ritmo, nella sua concordanza, nella sua armonia, che genera l'onda della vita, che genera l'onda dell'anima, della psiche. Quindi quello che Platone chiamava come la pianura dell'essere, c'è questa espressione che è diventata famosa, la pianura dell'essere che si vede al di là del corpo, eccetera, eccetera, ma la pianura dell'essere è l'insieme degli enti, è
niente altro, dobbiamo barrare la parola essere, come aveva insegnato a fare Heidegger molto giustamente. L'essere è semplicemente l'ecologia. L'essere è l'ecologia, perché l'ecologia è il gioco delle nicchie che abbiamo chiamato non a caso ecologiche, perché nella loro vivente concordanza generano l'ambiente comune, no? L'onda comune, la zoe comune, la musica comune, il suono comune della vita, gli enti nella loro relazione. È da qui che dobbiamo partire, e non da una, diciamo, ipostatizzazione dell'anima, della psiche, della zoe. Ecco, bisogna intendere questa relazione tra la zoe e il bios, sulla quale già tanto abbiamo lavorato, qualche ora ci serve nelle conclusioni. Bisogna lavorare su questa relazione, metterla a fuoco, senza cadere nelle superstizioni tradizionali, senza immaginare assoluti irrelati, che sono cose neanche da dire, perché sono pure contraddizioni in verbis, no? L'assoluto irrelato è già relato nel fatto che io dico che è un assoluto irrelato, è talmente evidente che diventa imbarazzante, non lo voglio ricordare, ma altrettanto vero è che non possiamo cadere nel naturalismo ideologico di tutte le scienze, di tutte le ideologie della informazione, di tutte le varie filosofie della comunicazione, no? E allora adesso diciamo la cosa forte, la cosa che ci costringe a guardare con attenzione e a prendere, per così dire, una decisione. Ecco, mettiamola così. L'ordine, quello che si vede nel cielo, eccetera. La musica, diciamo noi, no? La musica, l'ordine dinamico dei corpi che torna. Questa musica, questo nomos cosmico, non viene dal caos. Non viene dal caos. Sebbene, dobbiamo aggiungere, non lo precede. E qui bisogna pensare, bisogna fermarsi e dire: o sono d'accordo, o non sono d'accordo, o mi è chiaro. Lo vedo, ora lo vedo, e questo cambia la mia vita, perché non dirò più scemenze. O non lo vedo, che è legittimo. Io devo vedere questa cosa, che l'ordine non viene dal caos, però l'ordine non precede il caos. Perché se l'ordine precede il caos, ricadiamo nel platonismo vulgaris, diciamo così, no? Prima c'è l'anima e poi c'è il corpo. Allora leggiamo di nuovo Platone in un certo modo. E voglio fare qui della filologia, ma a noi non interessa leggerlo così, perché leggerlo così è privo di senso, perché leggerlo così significa facilitarsi il cammino, o meglio, vanificarlo, perché da dove viene il nomos se io lo presuppongo? Che spiegazione è? Cosa ho capito quando ho detto ma tutto viene da Dio? Come diceva Peirce, non vi ho ricordato più volte questa posizione di Peirce, è una proposizione rispettabilissima, perché è chiaro che si è fatta carico della profondità del problema, punto, a capo, però non serve a niente, perché non spiega niente. Come si può pensare, come si può portare il nostro pensiero alla capacità di intendere che l'ordine non viene dal caos, però nello stesso tempo non lo precede, non c'è prima l'ordine e poi il caos, così come non c'è prima il caos e poi l'ordine. Allora cosa c'è? Oh, povero uomo, mi si dispera. Ma io direi, noi abbiamo già usato questa espressione, l'ordine è sempre due. È sempre un due, e la sua origine è sempre l'uno, ovviamente, che non c'è, e l'origine è sempre l'uno che non è, perché è il due che dice dell'uno, e quindi in un certo senso è l'ordine
ora si vede meglio, è l'ordine che partendo da sé retrocede il caos. Vedete come semplice, mandiamo a quel paese tutte le culture del caos. Ci vuole del coraggio, perché sono le grandissime culture che ci hanno preceduto, che ci hanno alimentato, tutti i libri dei Veda, si parte dal caos. Caos del disordine cosmico, è la grande bocca caos, è già scritta così anche nell'alfabeto nostro, è il caos, è come dire, il nulla che divora tutte le cose, possiamo andare avanti, no? E sono tutte immagini meravigliose, come diceva Peirce, da guardare con rispetto, con profondo rispetto, perché hanno cercato di dire la cosa più profonda che c'era da dire. Certo, però non possiamo imbabbolarci di fronte a tutto ciò. Non possiamo, come abbiamo detto in altri luoghi dell'anno di Megri, non possiamo restare indietro. Dobbiamo a un certo punto metterci noi stessi in questione, non per superbia o per altezza, ma dobbiamo comprendere all'altezza della nostra vita sul pianeta, nel nostro ordinamento planetario, quello che ci riguarda. E adesso cominciamo a capire chi riflette il caos e l'ordine. Come posso avere un'idea di caos se non parto dall'ordine? Ecco, già tutta una serie di considerazioni che chissà perché si considerano così importanti, che pensano davvero che l'ordine venga dal disordine. C'è un grande biologo, no, che ha scritto un libro diventato molto famoso su questa scienza, no, che evidentemente, come dire, prima non c'è il caos o il caso, e poi la necessità. Questo forse l'aveva già ramificato tutto, ma qui appunto scontiamo la difficoltà di dialogare tra discipline. Un biologo che ha letto Peirce non la dice più questa cretineria, perché Peirce ha dimostrato che è una cretineria, cioè che semplicemente non ci può essere un disordine senza l'ordine, e che a partire da un certo ordine che tu puoi stabilire un disordine, e quindi non ci può essere il caso con la necessità. Dice, dal caso viene fuori la necessità. E tu per caso dove sei? Che dici questo? Bisogna reagire a questo, non possiamo continuare a bercelo per decenni, no? Bisogna benvenire ad una resa di conti con queste cose che costituiscono il lavoro della filosofia di due secoli, a dir poco, no? Di cui nessuno tiene conto, se non pagamenti e così, perché fa fino fare una citazione. Io avevo un amico psichiatra che prima di una conferenza mi telefonava e mi diceva, dammi una citazione di Platone che mi fa fare bella figura. Poi lui non fregava niente di Platone. Allora è evidente che se ho un ordine o un caos, se ho una necessità o la casualità, ma le due cose devono stare insieme, non le posso disgiungere, non posso mettere prima l'una e poi l'altra. Devo dire che in un certo senso la primalità, per usare una parola bella di Campanella, la primalità è sempre il due, è sempre la retrogressione nell'uno, per cui l'uno è il pensiero dell'origine del due. Ecco, se dico così mi capite, se mi capite così abbiamo fatto un bel passo. L'uno, l'origine, in principio era il verbo, è sempre la retrogressione del due. Quindi l'uno non è ciò che stava prima, non lo possiamo pensare come ciò che stava prima. E d'altronde i teologi avvertiti, i grandi teologi come Agostino, non hanno mai detto queste scemenze, hanno sempre detto che Dio è contemporaneo alla sua creazione. Non c'è prima Dio che si tira i polli e ci dice che faccio oggi, ma mi compongo il mondo, lo credo. No, Dio è l'uno eterno, che sta sempre con la sua creatura, che sta sempre con la sua creazione. Ma noi stiamo dicendo una cosa molto affine, stiamo dicendo che l'uno è ogni volta che il due si dà un uno, che l'uno è l'uno di ogni due che si retroflette nella sua figura, che si vede in un'origine e che temporalizza a partire da lui l'origine.
perché l'origine è ciò che è sempre qui.
Se abbiamo cominciato a capire, se solo portiamo a casa questa cosa, quest'anno siamo fortunati, no?
Siamo fortunati perché c'è in giro poca gente che ce l'ha in testa, eh? Poca gente. E se uno capisce quanto è vera, si compiace di averla, no? Dice, non ho perso il mio tempo.
Non ho perso il mio tempo. E l'ordine che temporalizza ciò che è sempre qui. E in questo senso l'ordine non precede il caos, ma lo presuppone, lo suppone.
Dicevano i medievali, ne è segno perché supponit pro, suppone per. Quindi ogni volta c'è il segno dell'uno, e l'uno è soltanto nel segno dell'uno, non è da un'altra parte, è solo nel due che fa segno all'uno.
Ecco, allora, se non si vede questo non c'è filosofia, a mio avviso c'è solo ideologia, voglia di dire, voglia di spiegare, voglia di tutto, si può capire, tutto va bene, nessuna polemica su questo, però certamente questo non è filosofia, non è filosofare,
non è pensare all'altezza di quello che ci hanno messo in condizioni di fare gente come Hegel, gente come Kant, gente come Nietzsche, eccetera, no? Husserl, Heidegger, così via.
E allora, ora possiamo dire, l'ordine è ogni volta determinato da quel sapere
che proietta fuori di sé l'origine. Anzitutto devo sapere che la costellazione si muove, per riprendere l'esempio che dico, anzitutto devo accorgermi, fare attenzione. Quante volte abbiamo detto, in filosofia la cosa più importante è fare attenzione. Fare silenzio e fare attenzione.
E quindi soltanto per colui che ha fatto attenzione, che ha visto un ordine, si creano i limiti del caos, non i confini, perché sono ulteriormente trasformati, ma si vedono i limiti del caos, cioè i limiti di una origine che trova nell'ordine la sua giustificazione. E questo lo possiamo fare in due modi, no? Pensiamo al nous di Aristotele, retroflettendo il nostro ordine.
È il più comune, è il più comune. È quello che già metteva in questione Senofane, il colofone, no? Quando diceva, certo, se gli uomini sono neri, pensano che gli dèi sono neri, se sono camusi, pensano che gli dèi sono camusi, se sono rossi i capelli, pensano che gli dèi sono rossi i capelli. Ingenuoni. Ma Aristotele, che ha scoperto la differenza fondamentale tra atto e potenza, che è certamente una delle origini della metafisica occidentale, una scoperta grandiosa, e poi però alla fine cosa dice? Che Dio è atto puro, è già quello che ha scoperto lui. Ecco la retroflessione, no? Il due si dà un'origine in quanto fa dell'origine la fotocopia del suo sapere. E questo è un modo, no? È un modo con il quale noi supponit pro, supponiamo per l'origine, costruiamo l'origine. Ma sostanzialmente, in realtà, qui abbiamo capito che i due e l'uno accadono insieme, che c'è quell'origine in quel bios che è Aristotele, con la sua cultura, con la sua storia, il suo mondo. Lì l'origine diventa il Dio che è pensiero di pensiero. Quante ne abbiamo di queste origini modellate esattamente sul sapere che si retroflette, che si dà una spiegazione mettendosi all'origine, no? Che è un bel giochino, no? Poi c'è quell'altra maniera che in fondo è in Platone, se lo leggiamo in un certo modo, perché vi ricordate come finiscono le leggi di Platone? Come voi insiste il Timeo della Repubblica, per lui l'origine è Uranos. E questo è un po' diverso. È Uranos, che tu puoi chiamare Dio, caos, atto, tutto quello che vuoi, ma è Uranos. Il primum quindi non è un fatto e non è un atto. Questo è molto importante, su questo bisogna stare molto attenti. Quando diciamo questo, stiamo dicendo l'origine non è così come se la immagina Comte. E quando dico Comte, dico tutta la scienza contemporanea. L'origine è un fatto, cioè prima c'è di si parte di qui, che c'è stato un fatto. È la prima grande superstizione. La seconda grande superstizione dalla quale finalmente ci liberiamo, se vogliamo naturalmente, la seconda grande superstizione è che l'origine è l'atto. Aristotele, Fichte, Gentile. Quando si critica Gentile perché Gentile ha ricostruito tutta la storia della filosofia, Aristotele a lui, dicendo il senso della storia della filosofia era di arrivare all'atto puro che dico io, che stava già in Aristotele. Ha ragione, ha perfettamente ragione, si può benissimo, come dire, trascrivere così la storia della filosofia occidentale e poi anche in altri modi naturalmente, salvo che tutto questo appunto è una mera superstizione, è una mera retroflessione del sapere accidentale di quel bios, di quella nicchia ecologica che è la cultura di Aristotele, che è la cultura di Fichte, che è la cultura di Gentile. Le cose però possono essere guardate altrimenti, diciamo così. Quindi possiamo guardare le cose come ci siamo sforzati in questo seminario di guardarle continuamente, sin dall'inizio, ma sempre più esplicitamente via via. Cioè che all'origine sta quel due, che è il Rus Mos, che è la condivisione celebrativa, che è la costituzione del sapere della comunità. Il fatto che nella comunità si danza. La parola è danzante, è levare, 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 che questo ritmo ha costituito la radice stessa di tutte le nostre parole, di tutti i nostri saperi, di tutte le nostre aritmetiche, diciamo così, o matematiche, che è questa condivisione celebrativa, badate, condivisione non solo operativa, questo è ciò su cui abbiamo insistito tanto l'altra volta, no? Che è il punto delicatissimo della nostra indagine. Un conto è andare insieme per catturare il mammut, un conto è celebrare nella festa che l'abbiamo catturato, adesso ce lo dividiamo e lo offriamo pure agli dèi. E questa seconda soglia evidentemente è lei che costituisce il fondamento di ogni nomos, è lì che accade il nomos, questo tocca a te e questo tocca a me e questo tocca agli dèi. A catturare il mammut sono buoni tutti, o molti, diventi, a celebrarlo sono loro. E quindi è qui la radice del due che si dà un uno, la radice del due che si iscrive in un nomos, come diceva appunto Schmidt, nell'ordinamento essenziale della nostra vita terrena. Qui nascono gli ordinamenti essenziali della nostra vita terrena. È lì che dobbiamo guardare la soglia, che dobbiamo osservare con attenzione per comprenderla davvero, se possibile. Là dove si dà per noi un sapere autoriflesso, un sapere che si mette in questione, che si celebra e che si rinnova. E che non è, per usare un'espressione famosa di Platone, non è né dei figli della terra né degli amici delle idee, non è né di Conte né di Gentile. È una soglia strumentale, abbiamo detto, quindi in questo senso poietica strumentale, perché anche solo andare a tempo è uno strumento, no? Anche solo muovere il corpo ritmicamente è qualche cosa di non naturale nel senso banale della parola, no? Di innaturale, che va appreso, che va costruito, che va costituito. Figuriamoci poi se abbiamo il tamburello, se abbiamo il canto, la musica, eccetera, la parola, ovviamente. Ecco, allora si tratta di una poiesis, una compartecipazione strumentale per la quale i dispersi si uniscono nella figura del due, ben inteso, adesso l'abbiamo imparato,
quando si uniscono nella figura del due si accorgono che altrimenti sarebbero dispersi.
Prima non sono dispersi, anzi non sono proprio, perché sono nel momento in cui si riconoscono.
E allora da quel momento nasce il loro uno, la loro origine, la loro condizione, cioè come nicchie accomunate dall'onda vibrante che è l'oggetto della loro relazione, dall'onda vibrante che è l'oggetto, la cosa della loro relazione, quella che chiamano la comunità del giaguaro o la comunità dell'aquila, come si vede nelle rovine del Messico, no? Le comunità dei giaguari, giaguaro è il nome che si sono dati, è l'origine che si sono dati perché lo condividono e lo con un feticcio, non lo limano, si vestono da giaguari e cominciano le nostre danze, no? Cominciano così. E naturalmente questa onda vibrante, che non è altro che la loro relazione condivisa, che non è altro che il fatto che il mio levare è anche il tuo, il mio battere è anche il tuo, e siamo insieme accomunati, appunto siamo la comunità che salta insieme, che lascia la terra e riprende terra, tutti insieme, celebrando te, Iacos, il dispensatore, lo vedremo. Ecco, è questa sostanza, è questa la sostanza, non una cosa, non un primum ordinale, non una res trascendente, trascendentale, ma ecco, la sostanza è questo gioco vibrante, no? E questo telenos, e questo ritaglio, qui dentro stanno i giaguari, qui nella luce di questa danza, di questa celebrazione, qui siamo noi, mortali, gli immortali, mortali, e quindi immortali. Poiché che siamo immortali lo puoi capire solo se capisci che siamo mortali, le due cose vanno insieme, è solo per il mortale che c'è l'immortalità, naturalmente, per l'animale non c'è né la mortalità né l'immortalità, chissà cosa c'è. Ecco, qui l'andare a tempo di tutti i due vuol dire incarnare lo stacco, stare sui battenti del telenos, che si scambiano le parti, i battenti sono uno, quindi due, sono due, quindi uno. Ma questo è il ritmo, no? Ho fatto un incontro specifico su questo, il ritmo è uno, due, ma dove metti uno? Qui o qui? Sta in tutti e due, no? Per il due sta qui, per l'uno sta lì. E quindi tu devi giocare di soglia, come dice bene Lacan, no? Devi saper giocare di soglia, no? Stare sulla soglia. Stare sui due piedi alternativamente, non ne hai uno solo, ne hai appunto due, ed è perciò che sei il viandante, colui che cammina, colui che ha un cammino, evidentemente. Ecco, questo ritmos costituisce il coros, come sappiamo, no? Costituisce la danza corale. La danza corale è qui sulla terra, nel modo in cui è accaduta di fatto, empiricamente, e in unione con quella che noi chiamiamo la parola sapienziale. La parola sapienziale, ma non per caso la parola sapienziale è originariamente affidata ai poeti, no? Perché i poeti sono quelli che cantano. Queste che sembrano banalità, no? Che sono le comuni accezioni del nostro modo di dire, di spiegare la letteratura, no? Però chi ci pensa davvero quando dice che i poeti cantano? Che poi il buon senso di Pierino dice, ma io non pare che cantano per niente. Io vedo qui scritto sulla carta, non ho mai sentito un poeta cantare. Perché la professoressa dice che canta? Non lo sa la professoressa, questo è il problema. Il problema è che non lo sa, non gliel'hanno detto. Non gliel'hanno detto perché non abbiamo messo insieme i saperi, tante ragioni, no? Ma è così, no? I poeti cantano in quel senso originario, poi c'è tutta una storia, naturalmente, ci sono continui trasferimenti, i confini non tengono, non tengono. contengono, franano,
diventano limiti che si sorpassano, si oltrepassano,
quindi le parole acquistano nuovi sensi, nuove accezioni. È perché il cammino della cultura, l'abbiamo detto tante volte, è un automa,
cammina da sé, io non lo posso mai fermare, mi costituisce via via per quel soggetto che sono, nel modo in cui sono, è un fantasma della presenza. La cultura è sempre un fantasma della presenza, perché è un bonus pro, no? Perché è un segno che sta al posto di che? Dell'origine, ben inteso, sì, ma dell'origine che è incorporata qua. E oggi dovremmo vedere in maniera più nitida di quanto abbiamo visto forse in passato, perché non può star ferma, perché una volta incorporata sì non la trattieni più. E perché non è neanche giusto dire una volta incorporante, non è che incorporante sì. E poiché è incorporante sì, è sempre un po' più in là. Già questo che noi diciamo qua è già un po' più in là. Nessuno lo può fermare, nessuno lo può arrestare, per il semplice fatto che gli abbiamo dato un corpo, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto risuonare, abbiamo danzato, abbiamo cantato. Allora ci sono culture che vanno avanti secoli e secoli in maniera abbastanza uniforme, ma questo non ha nessun significato. Cosa saranno mai secoli e secoli? Prima o poi cambiano, e forse non hanno mai smesso di cambiare, è semplicemente una nostra immagine poco accurata, e soprattutto è una mancanza di memoria da parte loro, perché non hanno strumenti per la memoria. Noi che abbiamo strumenti potenti per la memoria, dall'alfabeto, beh, già i discepoli di Platone non capivano Platone, già i discepoli di Aristotele litigavano su cosa aveva voluto dire veramente Aristotele, già questo corpo si polverizzava, diciamo così, si ricostituiva un po' più in là, e non c'era mai una, come dire, una figura finale. Il fantasma della cultura come automa sempre in movimento è una presenza che non è mai adeguata, che non è mai risolta. Ogni vita non è mai adeguata, non è mai risolta. Ogni significato della vita non è mai adeguato. Noi non siamo molto, come dire, bravi a tollerare questa cosa. Come diceva un mio amico, che prendeva in giro una sua amica, che diceva: oh, potessi rivedere la mia mamma, era la mamma era morta, la potessi rivedere anche solo per pochi minuti. E lui ironicamente diceva: quale mamma? Quando aveva 25 anni, quando aveva 50, quando aveva 65. Ma che è la mamma? No, la mamma non è la mamma. Le cose non sono le cose, no? Ogni volta hanno una loro metamorfosi che tu faticosamente tieni insieme, ricostituisci. Certo, devi ricostituirla per costituire un'unità di senso, ma l'unità di senso è sempre al di là di te, è sempre appunto un automa, ciò che si muove da sé, ciò che nessuno può, come dire, fermare, fissare. E allora questa onda originaria, questa onda primordiale, che è costituita, non dimentichiamoci, dalla relazione di tutte le nicchie, è lei lo stacco della sapienza umana, è lei. Adesso è chiaro, no? Che se uno mi dice: allora nominala, non ha capito, non si può nominare questa onda originaria in quanto che la sto nominando, è tutto lì, la sto nominando, e quindi la sto già perdendo. La posso soltanto retroflettere come uno che suppone però, come una figura, come un'immagine, perché l'origine è un'immagine e non una cosa materiale che si dice. Tutte le cose materiali si riconoscono alla luce dell'origine. Naturalmente, se io ho un'idea della storia umana, guardo il Colosseo in un certo modo e imparo a interpretare in un certo modo e vedo queste cose, adesso mi diventano significati, no? Mi diventano come i romani hanno costruito un grande circo, chissà perché, beh, adesso sappiamo perché. Ma è evidente che nel Medioevo non si guardava questa cosa così, nessuno faceva ricerche archeologiche, no? In Cina la cosa è arrivata sino a poco tempo fa. in Cina ci sono, non mi ricordo più se 4 o 5 trasmissioni dedicate interamente alla storia, che sono frequentate da milioni di cinesi. È una notizia sconvolgente. Nel giro di qualche generazione saranno più bravi di noi con la storia. Loro che buttavano via tutto, no? Vecchiume, no? Tutta robaccia, ma chi se ne frega? I mini, i cinghi, non ha nessun senso, c'è la modernità del marxismo, no? Questa era la loro ottica, no? Quindi si distrugge tutto. No, adesso sono fanatici, adesso che sono ritornati potenti, è ovvio, no? Perché così adesso che il corpo si è ricostituito nella sua forza e che cominciano a dire, uè, ma voi siamo fichi, siamo come gli americani, anzi, li abbiamo passati, e soprattutto abbiamo passato quegli odiosi dei giapponesi, no? Molto più grandi dei giapponesi. E allora cominciano a dire, ma qual è la nostra storia? Da dove veniamo noi? Comincia a farsi una coscienza storica. Sarà straordinaria, l'avventura straordinaria questa della cultura mondiale dei prossimi decenni, no? Questi milioni di cinesi che si interessano alla storia, mentre da noi i nostri ragazzini se ne fregano della storia, non riusciamo più a insegnarla. È abbastanza interessante, no? Sono cose che fanno riflettere, come si dice, no? Quindi ecco questa onda originaria primordiale che era lo stacco, questa onda che non è un fatto e non è un atto, ribadisco, no? Questa onda è la sapienza umana, e forse nel momento in cui lo butto lì, per carità, senso di grande modestia, nella misura in cui la filosofia oggi dice questo, forse lì si riscatta dal suo eurocentrismo, no? Perché è un dire oracolare il suo, no? È un dire che dice tutti i discorsi, e quindi anche i discorsi della filosofia, sono la conseguenza di un'onda primordiale, sono la conseguenza di una sapienza umana che si è articolata nei modi in cui si è articolata, per cui la filosofia, nel vedersi al tempo stesso una di queste articolazioni, anche sfugge, che è la grande, come dire, consapevolezza che aveva Hegel, no? Nel momento in cui tu sei nella negazione sei al di là, nel momento in cui puoi negare il dato sei oltre il dato, nel momento in cui puoi dire la nostra sapienza occidentale che ha avuto nella filosofia il suo fondamento, la sua, dite come volete, la sua punta di diamante, come volete, ha però anche nell'Occidente i suoi limiti, certo, ma nel momento in cui li disegna questi limiti sta creando una nuova cerimonia, una nuova danza, un nuovo oracolo che dice si può andare al di là, si può guardare oltre, si può essere, come dire, consapevoli di un fine che va al di là della tradizione nella quale siamo iscritti e di cui siamo certamente la conseguenza. Ecco, quello che a noi risulta interessante, importante, un cammino come quello di Mekri, che è un cammino dove sono messi in questione certamente le differenze disciplinari, no? I confini disciplinari, perché si invita a riflettere su quello che sempre costantemente li travalica, sempre costantemente è un oltre, è un limite, non un confine. Ecco qui, evidentemente, in questa messa in questione della sapienza umana, qui vediamo nell'onda primordiale, retroflettendoci nella nostra esigenza, perché è questo che facciamo, no? Retroflettendoci nella nostra esigenza, noi vediamo che tutti i saperi sono in questa onda primordiale, da lì vengono tutti, i nostri, quelli di altre culture. E questo è quello che Platone, se l'abbiamo letto con attenzione e soprattutto se l'abbiamo usato a modo nostro, legittimamente a modo nostro, è questo che Platone chiedeva all'intervento del politico, vi ricordate? Questo chiedeva alla fine delle leggi. L'intelletto del politico, la rete, la virtù politica, consisteva nel poter vedere l'unità di tutti i saperi. Perché se non vedi tutti i saperi nella loro unità,
quindi nel loro fondamento, quindi nella loro caratteristica mondana, nell'essere articolazioni della nostra vita sulla terra, diceva Schmitt, se non li vedi sorgere di lì e sorgere nella forma dell'uno che si rinnova tutte le volte nel due che vede la sorgente, se non vedi questo non sei un politico, non hai nessuna politica e nessun fondamento alle leggi della politica e alle leggi della vita, solo in quanto riconduci virtuosamente a un fine unitario il lavoro del sapere, solo in quanto riconduci il lavoro del sapere, perché sappiamo già che conoscenza, lavoro e sapere sono per noi il medesimo, sono la stessa operazione che la roba resta, appunto, no? Ai resti comunitari di cui si deve ripartire equamente, secondo giustizia, il profitto. No? È questo che si fa nella danza primordiale che celebra il sacrificio, no? Ecco, se tu non riconduci a un fine unitario tutto il lavoro della comunità, nelle sue articolazioni, nei suoi strumenti, nella sua poiesis, appunto, se tu non sei capace di questa arete, non sei un uomo politico e non c'è nulla di politico. Ed è qui che dobbiamo guardare, qui e solo qui dobbiamo guardare per capire cos'è la legge, molto al di là della giurisprudenza, come aveva capito Vico, che era un grande giurisprudente. Ecco, a quale fine allora l'uomo politico, attenzione, l'uomo politico che è ognuno di noi, naturalmente, no? C'è l'uomo politico specializzato, diciamo così, c'è il grande sacerdote, c'è il grande principe, c'è lo Stato, consesso statale, parlamento, ma ognuno di noi è evidentemente virtuosamente animale politico, perché quelli sono su poni pro, su fuoco tra noi, stanno lì al nostro posto, stanno lì per rappresentarci, quindi che cosa rappresentano se noi non siamo rappresentabili? E il fatto che noi non siamo rappresentabili dipende da noi, certo non dipende da ognuno di noi, perché ognuno di noi è una povera moschina, però insomma anche da ognuno di noi e certamente da tutti noi insieme, se noi non siamo rappresentabili è perché noi ci accontentiamo di non essere rappresentati e accettiamo passivamente di non essere rappresentati e non usiamo tutti gli strumenti, i mezzi che abbiamo per protestare di non essere rappresentati. Certo, è più semplice di non andare a votare, ma è anche più, come dire, più discutibile, no? Perché è una rinuncia, non qualche cosa di positivo, è una protesta silenziosa, diciamo così, ma se ne frega non è potere. Quindi se noi non incarniamo la rete, cioè l'unità dei saperi, cioè l'unità del lavoro umano, perché questo è. Se ognuno di noi non incarna questa consapevolezza e non pretende che sia tenuta in linea di conto da coloro che ne rappresenterebbero l'istanza, è evidente che la virtù politica dei politici non può che essere deficitaria. Ma che cosa tiene presente l'uomo politico che è in ognuno di noi? Che è la sua rete, la sua unità dei saperi? Ma la risposta adesso è banale, no? La ragione è una vita eterna, e che cosa mai sarà? Il lavoro di tutti è l'incorporazione della vita eterna, la riconduzione dei saperi alla vita, la riconduzione dei lavori alla vita. Una domanda, per esempio, molto interessante, che ha poi delle connotazioni storiche sulle quali riflettere, si potrebbe fare tutto un corso su questo. La borsa è un lavoro che tiene conto della vita. In che misura la borsa, l'attività della borsa, che è cominciata ad Amsterdam nel 600, Spinoza andava alla borsa, perché la sua famiglia era, oggi diremmo, quotata in borsa. La borsa è un lavoro che tiene presente la finalità della vita?
risposto. Ci sarebbe un bel lavoro da fare, eh? Guarda Enrico, certo, il lavoro del denaro, certo, il lavoro della vita, tiene conto della vita, ha come fine l'unità di tutti i lavori per la promozione della vita, per la sua continuità come comunità di danzatori. Volevo dire che uguali, ma forse mi spingo troppo in là. Diciamo come comunità di danzatori, ognuno con la sua parte, però ognuno con la sua, col suo spartito, con la sua partitura, non con la tua partitura, ma con la nostra partitura, condivisa, danzata insieme, costruita e ricostruita ogni volta insieme. Ecco, se l'uomo politico non ha questa rete, la riconduzione, allora si capisce perché non bastano i saperi costituiti nella loro disciplinare differenza, perché non si tratta semplicemente del vertice della piramide, del chimico, del fisico, del biologo, del filosofo, dello storico. No, molto prima è il lavoro di base, perché nessuno di loro farebbe quello che fa senza il lavoro della comunità, senza lo spirito, come diciamo noi pensando a Hegel, senza l'operare di tutti e di ciascuno, come farebbe mai il fisico, senza il lavoro di milioni e milioni e milioni di persone che fanno le più stravaganti cose, le più importanti cose, e che gli forniscono appunto i corpi necessari per fare poi il fisico. I fisici non detengono, come dire, l'unità di senso del lavoro della Terra, ma l'unità di senso del lavoro della Terra ha una delle espressioni nel lavoro dei fisici, così vanno viste le cose. E allora i fisici che non hanno capito questo sono delle persone fuori dal coro, non appartengono alla comunità politica, sono alienati, come si diceva una volta con una parola molto espressiva, sono delle povere creature alienate, bravissime nel loro mestiere, pericolosissime per questa alienazione, come tutti, pericolosissime, perché assolutamente ignare del loro debito e assolutamente ignare della loro responsabilità. E allora adesso, se ci avviciniamo un po' alla volta, adesso diventa facile vedere in tutto ciò che abbiamo detto, la radice del nomos, la radice della legge, anzi l'abbiamo capito da tempo, no? Qual è questa radice della legge? Non credo di aver bisogno di grandi spiegazioni. Già molto tempo fa, vi ricordate, la prima volta che ci imbattemmo in Platone nella parola pistotes, io vi dissi, teniamola in emergenza, no? Teniamola da conto, perché vedrete che la pistis ci farà comodo, ci servirà. E certamente noi possiamo andare a rivedere con i contesti, ma certamente adesso possiamo dire, ma qual è l'origine del nomos, la base del nomos, la radice, il fondamento? Ma è molto semplice, la pistis, la fede. La fede. La fiducia. La fiducia che andremo insieme. La fiducia che incarneremo sapendo di incarnarlo, lo stesso scopo. Non soltanto che andremo insieme a cacciare l'elefante, eccetera, ma che sapremo di andare insieme. E questa sapienza nasce nella celebrazione comunitaria, nella quale impariamo. Ora dico così, spero di essere capito, il gesto magico. Incarniamo insieme il gesto magico. Cos'è il gesto magico? Il professore è andato di traverso il cervello. No. Il gesto magico è la parola, eh? È che io dico appunto elefante, l'avete visto da queste parti, non credo. Ci sono tante cose belle qui, ma non credo elefante. E però lo vedo. E però c'è qualcosa che supponto, che ha la magica potenzialità, capacità di evocare ciò che non c'è. Guardatelo, è il tuo perfetto, è il tuo per eccellenza, e il due che evoca l'uno che non c'è e che non potrà mai esserci nel momento in cui è evocato, appunto perché è evocato, perché è chiamato evocato, perché gli ho dato un corpo, l'ho fatto magicamente apparire. È questo che celebriamo insieme continuamente, anche ora che ci parliamo, è questo continuamente, è questa danza l'origine, è questa costituzione del corpo, è questo problema del sapere, che è il riparo della comunità e il problema della comunità, perché sia anche il problema della comunità lo vediamo dopo l'intervallo. Adesso cominciamo a goderci invece l'unità, eh? L'unità nel fatto che appunto il coro si è costituito nell'accordo, nella consonanza che condivide la visione. La visione è tornato il sole, tornerà la notte, la costellazione è passata. Ecco, in questo transito noi facciamo l'esperienza fondamentale che nessun essere vivente a noi noto fa, chissà, su altri pianeti, qui, su questo, per uno, no. E che ogni identificazione, indicazione, l'index di Peirce, ogni somiglianza, come diceva lui, ogni icona, sole, ma mica che c'è il sole perché dico sole, e però lo dico e c'è una consonanza, ecco, accade questa magica concordanza. Tutti pensiamo il sole, non pensiamo alla luna, pensiamo il sole, quindi in qualche modo è qui tra di noi, è stato evocato, danza con noi, è la danza del sole, della mattina, del ritorno della luce, dei suoni che lo fanno presente. Ecco, questo far presente, proprio perché un far presente, quindi muove dall'assenza e quindi misura un'assenza, l'ordine misura il caos, diciamo, no? Proprio perché misura l'assenza, fa presente ciò che transita e non sta. Dice, ma adesso c'è il sole. Appunto, adesso hai detto che c'è il sole, vedrai fra un po'. Come diceva bene Hegel, no, ora è giorno, ora è notte. Transita, passa. E in questo passaggio noi facciamo l'esperienza fondamentale che costituisce il primo nomos dell'umano. Cioè la provvisorietà dei corpi, la provvisorietà dei corpi. C'è il sole, guarda, è lì, era lì. E così noi, il nostro corpo, era lì, stanotte c'era ancora. Ma non soltanto la precarietà dei corpi, cioè la mortalità della vita mortale, appunto, no? Quella che caratterizza il sapere per eccellenza, sapere di essere mortali. Cioè sapere questo, sapere di essere mortali è questo, no? Avere constatato che attraverso la parola la cosa è già morta dentro la parola, no? Proprio perché è evocata, portata qui in sembianza. Perché nulla si può portare qui. Di fatto, se non in sembianza, e allora c'è anche di fatto per la comunità, allora la comunità mangia e non semplicemente si nutre, allora la comunità celebra e non soltanto agisce, e agisce nella consapevolezza della celebrazione che la rende comunità, per cui si mangia tutti insieme e si mangia secondo giustizia, cioè secondo nomos. Non soltanto questo, non soltanto i corpi manifestano la loro deperibilità nella costituzione dell'onda che li interrela e che li rende corpi di quel chorus, costituzione del chorus in itinere nella danza, non solo questo, ma anche le parole naturalmente che sono sabbia. Anche la sabbia delle parole si manifesta nel tempo, che le parole si dissolvono, che le parole si disgregano, che quello che evocavano non lo evocano più, che evocano un'altra cosa, che le figure dell'origine sono infinite e che i modi in cui i due si danno origine sono infiniti. Questa sabbia delle parole e questa deperibilità dei corpi e la schenè, quella che all'inizio chiamavamo la scena, il palco d'oriente, il luogo della comunità, il luogo che, come vedete, adesso si intende bene. Certo che ci possiamo dare dei confini e vedremo, perché necessariamente ci diamo anche dei confini, che è il problema che abbiamo nominato ma di cui ancora non abbiamo visto la consistenza. Certo che ci possiamo dare dei confini, possiamo dire: questa è la nostra tribù, questo è il nostro villaggio, chi oserà marcare, ha cominciato Roma con questa la città di Roma, guai a Remo che l'ha marcata, è il primo infiltrato, diciamo così. Certo che possiamo darci dei confini, ma i confini sono corpi, i confini sono parole. E i corpi e le parole sono sabbia. Abbiamo fondato sulla sabbia, non sulla pietra. La stessa pietra è sabbia. Ecco, vorrei, prima della pausa, dire solo questa cosa. Quando si dice questo, noi stiamo costituendo una comunità, no? Bene o male, sotto quello che è, ma vediamo che, siccome stiamo parlando e c'è una evocazione, c'è una incorporazione nella parola e c'è tutta una serie di figure che l'accompagnano e c'è tutta una tradizione alla quale ci riferiamo tutti in maniera abbastanza agevole, stiamo costruendo una comunità, una piccola comunità transitoria, provvisoria, 11 giugno, dalle ore alle ore, poi ognuno libero di tutti, naturalmente. Bene, se noi costituiamo questa piccola comunità in questo momento, per il fatto che ogni discorso è fatto così, ogni discorso idealmente stabilisce dei confini, me e te, adesso lo dico a te ma non dirlo agli altri, già un confine, no? È già qualche cosa che ci accomuna in un patto, in una fede, la fiducia che tu farai, quello che io mi aspetto che tu faccia, torneremo poi su questa faccenda della fiducia. Ecco, dovunque questo accada, accade bene o male la rete politica, no? Accade una piccola polis, no? Accade una piccola normativa. Ti confido questa cosa, ma ti prego non dirla a nessuno, una piccola comunità, no? Noi ci diciamo queste cose, abbiamo detto forse la filosofia frequenta un limite in questo momento stesso, non si confina più dentro la sua tradizione, ma cerca di guardarla da di fuori. Cosa straordinaria, cosa non hanno fatto tutta la vita Derrida, Heidegger, Husserl, se non cercare di guardare la comunità da di fuori, la comunità filosofica, no? Guardare la filosofia oltre la filosofia, al di là della filosofia. Ecco, nel momento in cui noi facciamo questo, facciamo qualche cosa che ha a che fare con la rete politica. Dovunque questo avvenga, è in gioco il teatro filosofico, anche se non lo si chiama così. Quindi nell'arte, nella poesia, nel lavoro quotidiano, c'è sempre in gioco, in maniera consapevole, inconsapevole, perché più inconsapevole, un gioco politico, una rete politica, e quindi una riflessione filosofica del tipo che noi qui intentiamo. Ecco, vorrei dire, questo lo dico soprattutto ai giovani, perché i non giovani si sono già rassegnati, che questo possa non avere nessun eco. Ma certo, è una cosa seria, non è qualcosa che deve avere semplicemente una eco a livelli veramente, come dire, poco ammirevoli. Qui avviene l'azione politica, così avviene l'azione politica, Questa azione politica non ha bisogno degli echi provvisori del presente, del fatto che persone che non hanno capito nulla di tutto ciò dicano: ah, questo mi interessa. È bene che non se ne interessi, che lasciano perdere. Sarà il fatto stesso dei problemi del nomos, della regolamentazione della vita pubblica, della politica, sarà nel confronto con queste cose future che un cammino potrà dare degli esiti effettivamente politici. Se non si è capito questo, non si deve fare filosofia. Si possono fare tante altre cose utili e belle. Fare filosofia è oracolare, è inviare un messaggio che è molto al di là della fattualità presente. Ma voi pensate che al tempo di Platone i greci se lo filassero tanto? Ma sono gli schiavi di Platone. O che al tempo di Aristotele erano delle scuole dove andavano gli aristocratici, per lo più cretini, pieni di soldi, pieni di presunzione, tranne qualche eccezione, qualche uno, no? Che effettivamente ha continuato la scuola. Poi ci andava anche con i vecchi di Cicerone, perfetto cretino Cicerone, dal punto di vista filosofico non capisce neanche cosa ascolta, no? Però scrive tanto bene. Questo bisogna riconoscere. Ma come credete che la filosofia abbia mantenuto una arete politica se non perché i contemporanei non erano da tanto da capirla e quindi non erano da tanto da esaurirla, non erano da tanto da impadronirsene, sicché i discorsi dei contemporanei sono diventati santi nel giro di qualche ora. I discorsi della filosofia sono diventati anche loro sabbia nel giro di qualche millennio. È tutto qui. È tutto sapere che lavoro fai, no? O vedere, faccio me stesso, no? Filosofo, fai il tuo lavoro. Il lavoro del filosofo non parla con la contemporaneità, parla con ciò che è contemporaneo in un altro senso, no? Che è sempre al di là della contemporaneità e che si esaurisce soltanto nell'ombra, come diceva Peirce, in un lungo cammino che è soltanto lì. È lì che deve guardare il filosofo, deve guardare questa verità in cammino e non la sua utilizzazione pratica. D'altronde, appunto, il nomos è radicato nell'assolutamente gratuito. Forse cominciamo a capirlo, la differenza tra andiamo tutti insieme a catturare una musa e facciamo una grande festa. E la grande festa è assolutamente inutile, è assolutamente impratica e perciò ha tutt'altro da utilità immediata. È lei che è eterna, lei che continua nel tempo e che viene continuamente reinterpretata, ricostituita, perché è lì la radice del nostro essere insieme. Quindi la radice di questo essere insieme non può stare in corpi separati dello Stato o in corpi separati della politica, sta nella comunità, nella capacità comunitaria di riconoscersi nei corpi separati, eccetera, eccetera. E questo riconoscimento è sempre al di là del tempo, è sempre già in un altro tempo, è sempre già fermentato altrove. E noi siamo, in quanto frequentiamo questo discorso culturale, siamo coloro che curano la vigna perché dia frutto. Curano la vigna è un'immagine famosa, no? Un'immagine che hanno usato moltissimi. Noi siamo viticoltori, no? Siamo discepoli di Dionisi. E quindi il nostro lavoro non è quello di distribuire dei buoni benzina, dei buoni vino, ma di coltivare i frutti della terra, i frutti del lavoro, la vita eterna, di cui la vigna è ovviamente un simbolo, una metafora antica e famosa che riguarda, per la verità, sia il mondo pagano che il mondo cristiano. Questo senso è molto bello. Noi abbiamo a cuore che la vigna continui a fruttare contro ogni evidenza, no? Anche contro ogni evidenza, contro ogni difficoltà dei tempi, difficoltà, non è che siamo in 50.000, no, va bene così. Allora facciamo una pausa.
Grazie della risposta. E quella di Hegel è qui.
Esatto, quella di Hegel è qui.
Sono Goethe.
Grazie. Abbiamo bisogno di fare una foto con lei.
La facciamo? Allora facciamo la foto insieme?
Ah sì,
dai.
In senso.
Anche questa fa parte della comunità.
E soprattutto per i posti.
Grazie. Oggi è poetico, veramente con noi.
Soprattutto quando incoraggiati i giovani, perché io sono ossessionato dalla necessità
di lavoro. Sì, no?
Questo sono meno ingegneri che ti voglio.